Buonasera e ben arrivati a tutti. Iniziamo nella preghiera e nel nome del Signore in questo momento ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia chiediamo la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo attraverso la preghiera che abbiamo più volte recitato nel tempo della missione. Magari qualcuno non se la ricorda più o qualcuno non la conosce, per cui semplicemente la intercalo io, quindi io dico un pezzettino e lo ripetiamo insieme. Ti ringraziamo, Signore. Perché sei presente in mezzo a noi?
Perché sei presente in mezzo a noi?
E nella gioia dello Spirito?
E nella gioia dello Spirito?
Ci conduci alla porta del Padre.
Ci conduci alla porta del Padre.
Ci sediamo. Come già sappiamo, come è scritto anche nel nostro foglio, siamo qui per una ragione particolare, perché celebriamo un anniversario, celebriamo 20 anni. 20 anni di cosa? 20 anni della realtà dell'associazione, del progetto Accoglienza. Lo dico magari per qualcuno che non sa, insomma, questa realtà è nata 20 anni fa. Il mio ospite fu studiato il 21 ottobre del 1991, ecco come ci vediamo. Fu accolto il primo ospite, uno dei miei ospiti, parenti di una persona di gente ospedale, che usufruirono di questo servizio, di questa carità, attraverso un appartamento della parrocchia della Casa Accoglienza. E da allora 20 anni questo progetto è voluto da Don Giuseppe, che tra l'altro sa di questo momento, domani quando celebreremo la messa, poi racconto meglio come si svolge questi 2 giorni. Dirai il rosario ricordando la Casa Accoglienza. Sappiamo che c'è un molto malandato, però è possibile andarlo a provare per chi soprattutto l'ha conosciuto. Comunque siamo qui per un anniversario, sapendo che celebrare in modo fecondo un anniversario, uno dei modi per celebrare in modo fecondo un anniversario è trovarsi come fratelli a pregare insieme, che comunque è l'oggetto di questa sera della nostra cappella. Avremo 10 minuti di silenzio, non può anche fare, se vuole, come in chiesa grande, comunque pregare insieme. Vi prego di mostrare la bellezza di pregare, non prega nel suo cuore, nella sua coscienza, ma insieme agli altri fratelli. E lo facciamo attraverso la forma della lezione, anche se questa sarà una lezione un po' sui generis, un po' particolare. Avremo un testo. Ascolteremo, poi dirò alcune piccole puntualizzazioni, inframmezzato anche nell'ascolto di alcune testimonianze. Ne abbiamo 3, ci prepariamo ad ascoltarne una, perché 20 anni di storia sono 20 anni di persone, di gioia, di dolore, di mondi che hanno attraversato la nostra comunità e di mondi che ricordano la nostra comunità e il progetto della Casa. Molti di noi presenti questa sera sono persone che o sono state o sono, o magari saranno volontari di questa realtà. E quindi, come introduzione alla parola, ascoltiamo una prima testimonianza, un messaggio di uno dei tanti mondi che ha attraversato il progetto della Casa Accoglienza, la nostra parola.
Carissimi amici, sono passati 17 anni dalla morte di nostro figlio Marco e tante cose sono accadute. Così, in occasione del 20° anno della casa di accoglienza, vi raccontiamo un po' di noi. Il 9 luglio del 95 ci siamo sposati nella nostra chiesa dei Salesiani, come avevamo promesso a nostro figlio Mario prima che morisse. E per l'occasione la mamma di Raffaella, la nonna Piera come la chiamava Mario, ha cucito e regalato il vestito per Elena. Ed insieme a Renato e Raffaella, che hanno fatto da testimoni, sono venuti da noi a Livorno portandoci i vostri regali e i vostri auguri. La nostra vita è continuata e continua ancora, sapendo che Mario è sempre vicino a noi, ma soprattutto perché c'è Marco, l'altro nostro figlio, che ci ha dato e ci dà la forza per andare avanti. Marco, con la sua compagna Serena, 5 anni e mezzo fa ci hanno regalato Giorgia, la nostra adorata nipotina, bella e speciale, che ci dona ogni giorno gioia e felicità. Nell'occasione del 20° di attività dell'associazione, vogliamo ringraziare tutti voi per la disponibilità, l'amicizia e l'amore con cui ci avete accolti e sostenuto in tutti i nostri bisogni e le nostre difficoltà. Come potete immaginare, Mario è sempre nei nostri pensieri, e così come tutti voi, perché quel periodo che abbiamo vissuto insieme non potremo mai scordarlo. Ci auguriamo che l'associazione continui negli anni futuri per aiutare la gente che soffre. Vi ricordiamo tutti quanti con affetto, simpatia e amore.
Ha investito i 4 lati della casa. casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scappato soltanto io per raccontarti. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore.
Sempre un po' di ritegno a parlare delle sue cose. figlia che stava in coma quando avevo 4 anni, e per tutta la sua parte dei 30 anni ai 50 anni, quindi dal 64, 65, 23 o 4 anni, è stato grande frequentatore dell'ospedale, l'ospedale del Policlinico di Milano, in grado di un microfono. E mi colpisce molto che un momento di preghiera come questo, che al centro il tema del dolore e della sofferenza legata al mondo degli ospedali, mi costringe a ricordare in questo momento che se io penso a quando ero ragazzo, di solito quando un prete racconta di quando era ragazzo cosa dice, di solito dice queste cose, che dice io sono diventato prete, da bambino, frequentavo l'oratorio, frequentavo la chiesa, ricordo tanto il Don Giuseppe, ricordo tanto la suora Giuseppina, ricordo tanto la mia catechista che mi hanno formato, ero così felice nel mio oratorio, nella mia parrocchia, che frequentavo tutti i giorni da bambino, che non potevo diventare prete. Invece la mia storia, anche per questa ragione della malattia di mio padre, non è mai stata legata, non ho mai frequentato né oratorio né parrocchie, ho iniziato facendo il prete, ma ho frequentato l'ospedale. Qui ho dei nomi della mia infanzia, ma che non sono i nomi di Don Giuseppe, di sua Giuseppina, della catechista, sono i nomi che posso anche fare, ma sono, se sono ancora vivi, sono in pensione del dottor Guerra, del dottor Monticelli e di altri dottori che da bambino questi nomi, a parte questo nome qui, dottor Tarantini, dottor Guerra, da bambino questo nome mi colpiva molto, dottor Guerra, che erano i medici del prof che curavano mio padre. E tutto questo accade mentre siamo questa sera di fronte a questo brano del libro di Giobbe e di fronte a storie di persone che ci ringraziano, anzi, che vi ringraziano, ringraziano tutti i volontari della casa accoglienza, ringraziano Don Giuseppe, ringraziano il vecchio gruppo giovanile da cui nacque questo progetto, ringraziano tanto il Don Davide, che è stato sicuramente uno dei motori, troppo francamente, è stato sicuramente uno dei cuori di questa vicenda, da quello che mi raccontate, e mi colpisce molto questo. E mi colpisce molto che appunto poi noi contempliamo queste storie attraverso la storia, permettetemi questo termine, micidiale del libro di Giobbe. Perché che cos'è il libro di Giobbe? Noi abbiamo letto la prima parte della cornice, avete presente come sono fatti i quadri, no? C'è il quadro e c'è la cornice, noi abbiamo letto la cornice d'inizio del libro di Giobbe, poi ci sarà anche la cornice finale. La cornice d'inizio parla di una tragedia improvvisa, che peggio di così non poteva essere, più improvvisa di così non poteva essere. Gli esegeti fanno notare questa cosa, fanno notare questo particolare del testo che dopo abbiamo un momento di silenzio e lo rileggiamo, gli capitano tutte queste sfortune e la narrazione di una sfortuna viene interrotta per il racconto di un'altra sfortuna. E visto come concatenato il testo, riprendiamo un pezzetto, so, c'è uno che dice i tuoi buoi stavano orando le asine pascolando vicino ad essi, i Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via, hanno passato fin di spalle guardiani, sono scappato soltanto io per raccontartelo mentre egli ancora parlava, un altro disse che raccontava un altro famoso che piove sempre sbagliato nel bene e nel male, le disgrazie a catena che cadono su Giobbe e lui non ha nessuna colpa, perché il grande messaggio del libro di Giobbe, penso un pochino conosciamo e parlare di tutto, vuol dire parlare un po' di tutto, il grande messaggio del libro di Giobbe. Giobbe è anche un libro da un certo punto di vista un po' noioso, perché Giobbe che cos'è? Sarà il continuo dialogo tra Giobbe e i servi amici che gli fondamentalmente dicono questa cosa: se stai male per colpa tua, perché non ti possono succedere tutte queste disgrazie in modo gratuito, evidentemente ne è combinata qualcuna e l'onnipotente ti punisce. E Giobbe che per tutto il libro dirà: non è vero, non so, perché questo male da vivere mi capita. E questo sarà un passaggio decisivo della fede di Israele, che poi lo stesso Gesù confermerà. Il punto del Nuovo Testamento più emblematico da questo punto di vista, in linea con la storia di Giobbe, quel brano che conosciamo penso tutti molto bene, perché è un brano quaresimale, che lo si ascolta ogni anno, la guarigione del cieco nato, ci ricordiamo tutti com'è l'inizio. Gesù passando di un uomo cieco fin dalla nascita, i suoi discepoli lo interrogavano: Rabbì, chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché nascesse cieco? Cosa gli ha chiesto? Se c'è una tragedia, ci sarà una tua colpa. In dialetto che io non so dire, so fare male. Cosa ho fatto di male per meritare di questo? Oh, attenzione, è una cosa così radicata nel cuore del sangue dell'uomo che il confessionale mi capita spessissimo che quando una persona mi succede qualcosa mi dica Dio mi ha punito per una cosa che ho fatto. Perché? E qui è una cosa che fa un po' venire i brividi, però come cristiani dobbiamo dirci perché? Abbiamo così paura del male improvviso, di cui la malattia è l'emblema assoluto, la malattia che piove all'improvviso, che così piove. Abbiamo così paura di questa cosa, che siamo disposti a colpevolizzarci per trovare un po' di sollievo. Cioè, quando uno dice, sì, mi è successo questo male perché sono cattivo, ho fatto qualcosa, non sta facendo atto di umiltà, sta cercando una difesa, perché il male senza causa, senza una ragione, cioè totalmente razionale, spaventa in modo assoluto. Io faccio sempre un esempio che penso sia chiarissimo: se io adesso cammino in modo superficiale e sciocco e quindi inciampo scioccamente per colpa mia sui gradini e mi rompo una gamba, c'ho un gran male. Però è chiaro, se sono stato stupido io a camminare. Ma se uno di voi si rompe improvvisamente una gamba stando seduti, oltre che c'è la gamba rotta, ti prende una paura che non capisci il perché, perché mi devono rompere una gamba così a gratis mentre sono seduto. Allora vuol dire che il male mi può colpire in qualunque momento, in qualunque situazione, senza alcuna razionalità. Sì. La storia di tutte le persone che sono passate da casa accoglienza, in realtà la storia di tutti gli uomini, allora ci vediamo anche queste storie, sono storie di persone che hanno dovuto fare magari anche 1000 chilometri per venire all'ospedale di Milano perché il loro caro è stato colpito da un male senza alcuna colpa. Mio padre, mi permetto di dire, non aveva nessuna colpa per essere nato con dei lucistici. La cosa che commuove ulteriormente, per questo dico che questo sguardo sul male è profondamente cristiano, perché alla fine tu puoi sostenerlo solo sulla fiducia della risurrezione, che in qualche modo traspare ma assolutamente in controluce nel libro di Giobbe, assolutamente in controluce, e nel brano che abbiamo letto oggi quasi mi vorrebbe dire neanche in controluce. Questa frase finale che scelsi io per la tomba di mio padre, non so se lo rifarei adesso. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, anche dietro una spietatezza che forse a 24 anni accettavo di più di adesso, 23 anni. Però appunto c'è un guardare il male in faccia in modo onesto come cristiani, che ritengo possiamo farlo solo perché sorretti della luce più grande, altrimenti abbiamo bisogno di giustificazione mentale, come non il cuore dell'ebraismo ma la pratica dell'ebraismo ha avuto per tutto il tempo, visto che gli stessi discepoli diranno che dico, ma questo qui è cieco perché ha peccato lui e i suoi genitori. Come si fa a guardare in faccia un cieco nato dicendo questo qui è cieco e non c'ha nessuna colpa? È così perché non si sa. Parte che ti viene anche da dire, ma allora è colpa di Dio, che è un altro tema immenso che attraversa le pagine del libro di Giobbe, ma forse anche questo è bene essere consapevole, piuttosto che avercela con Dio e non saperlo, tanto vale guardare in faccia a Dio e dirgli: ma Dio, ma allora? Allora, tutto sto male qua, se non è colpa nostra, spieghi com'è che funziona. Giobbe fondamentalmente ha questo, ha un grandissimo rispetto di Dio, ma un grandissimo coraggio di guardare in faccia all'Onnipotente e dire: le cose così non mi stanno bene, i conti non mi tornano spiegati. È un'altra, potessimo noi anche solamente un briciolo della nostra preghiera alzare così gli occhi di fronte a Dio e dire con tutta la dignità di figli di Dio: senti, io non capisco, spiega. Spiega. Perché poi Dio spiega e spiegherà. In un modo particolarissimo, che è la conclusione del libro di Giobbe, dopo aver detto agli amici: state zitti, per favore, state zitti. Per favore, state zitti, sì, ragiono qui per essere molto, molto in difficoltà a parlare sul libro di Giobbe e parlare della sofferenza, perché per se avessi ogni parola di conto. Quindi, adesso ci diamo come fratelli, stanno spalla a spalla, 10 minuti, io so che pregare la sera non è facile, 10 minuti dove, che cosa facciamo? Semplicemente rileggiamo il testo, rileggiamo la nostra vita, perché ciascuno di noi nella nostra vita ha incontrato e sta incontrando il male come malattia o di altro tipo, in forma irrazionale, in forma che non si capisce perché, e stiamo semplicemente pregando il Signore. Siamo di fronte alla sua presenza nel tabernacolo, se vogliamo possiamo utilizzare anche lo spazio della chiesa grande. Ci diamo questo spazio di silenzio, poi continuiamo l'ascolto, le testimonianze, la preghiera del santo, le risonanze, e ci dirigiamo alla conclusione, senza però aver dimenticato tutto. Tutti i volontari, tutte le persone che sono passate, stanno passando per questa realtà. Thank you. dei pani, o meno la condivisione dei fogli che si parla. E reciteremo insieme appunto il Salmo 46, perché siamo in tanti, paragonando una voce moderatamente bassa e una discreta lentezza. Un Salmo che in qualche modo predice con altro linguaggio questa esperienza del male che può cadere improvviso e del Signore fonte di sicurezza e di speranza. Diciamo insieme: Dio,
è perdoni e rifugio e forza, aiuto sempre vicino e ne accorgi, perciò non ti amiamo se sei prima da te, se si accorga di molti e di fondo e da mare, prego si scorre di soddisfiare,
risonanza è un modo semplicissimo per pregare personalmente appoggiandosi sulla parola di Dio. Cos'è che facciamo? Torniamo con gli occhi a guardare il Salmo, e se c'è un versetto che ci colpisce in modo particolare, lo diciamo ad alta voce dal posto dove siamo. Non preoccupiamoci se le due luci si incrociano, magari se c'è un minimo di confusione, ci sta. Dove ci sono le chiese carismatici parlano lingue, e vi assicuro che è molto più complesso. È la possibilità, semplicemente, che abbiamo come assemblea di segnalare, facendolo ad alta voce, un frammento, una riga, alcune parole di questo Salmo che ci hanno colpito in modo particolare. Chiediamo qualche secondo per la lettura, poi leggo io, faccio io il primo per l'ordine di ghiaccio e poi con libertà aggiungiamo alcune nostre risonanze.
Non pensiamo mai a loro,
senza emozionarci per il grande affetto e l'immenso conforto che abbiamo ricevuto in ogni nostro giorno della permanenza a Milano, durante la triste e dolorosa esperienza della malattia della mamma. Una prova forte che con la loro vicinanza e il loro immenso affetto veniva resa più lieve, grazie alla disponibilità di quegli appartamenti che avevamo a disposizione. In quei giorni duri si ricreava quell'ambiente familiare da cui eravamo lontani e che rinfrancava l'anima nostra e della mamma. Non smetteremo mai di essere grati a tutti voi, cari amici. Non smetteremo mai di volervi bene e di pregare per voi, affinché il Signore vi dia sempre la forza e la dolcezza per stare vicino a chi attraversa la prova della malattia. Benito, Giovanna e Mary e Carmela, il nostro e vostro angelo speciale.
Persone, per noi, per tutti coloro che stanno affrontando la prova della malattia,
Grazie per la condivisione con noi.